Ciao, io sono Gianluca Ungari, Head of Portfolio Management di Fontobel Italia.
E io sono Chiara Samori, giornalista di WeWealth. Questo è Market Briefing Italia, il podcast di Fontobel che vi racconta il mondo dell'economia e della finanza, banche centrali, politica monetaria, sviluppo economico. In ogni episodio, utili approfondimenti per comprendere meglio l'andamento dei mercati finanziari. Gianluca, nelle ultime settimane abbiamo assistito a movimenti significativi sui mercati finanziari globali, ma andiamo con ordine, iniziando con un focus sulle banche centrali. Quali sono state le mosse più significative e come hanno influenzato i mercati? Sappiamo che Fed e BCE hanno lasciato i tassi di interesse invariati, mentre devo dire ha davvero sorpreso la Bank of Japan che per la prima volta dopo 17 anni ha alzato i tassi di interesse.
Sì, è vero che Fed e BCE si sono comportate come un po' il mercato si aspettava, nel senso che abbiamo rimandato in avanti il potenziale taglio dei tassi. La BOJ ha sorpreso, anche se era nelle attese che diminuisse, che aumentasse i tassi, uscendo per la prima volta da 17 anni, come dicevi, da una politica monetaria a tassi negativi. Per cui le grandi sorprese sono state più che altro sulla Fed, quanto la Fed è stata dovish o colomba, come si vuol dire, soprattutto perché ha confermato i tre tagli dei tassi, però a fronte di una revisione al rialzo sostanziale della crescita, quasi di 0,7%, e una revisione leggermente a rialzo del PCE, che è la sua principale metrica di rilevazione dell'inflazione. Quindi il mercato è stato un po' sorpreso da questo, fondamentalmente una visione che conferma tre tagli dei tassi, però a fronte di una crescita più forte di un'inflazione leggermente a rialzo.
Ecco, restiamo dall'altra parte dell'oceano. Sui tagli Powell non si è sbilanciato, parlo a livello di tempistiche, no? Sembra che tutte le strade portino a giugno. È così? Non è così? Non dimentichiamo che da fine 2023 l'inflazione negli Stati Uniti ha più volte sorpreso al rialzo.
Assolutamente, e questo è un po' l'elemento che ha sorpreso, perché Powell ha confermato i tre tagli dei tassi a fronte di un mercato che dall'anno scorso era andato a scontarne 6 sulla fine dell'anno, poi man mano, come dicevi, sono usciti i dati sull'inflazione, sia su CPI che PPI, ha rivisto un po' al rialzo le aspettative di inflazione e di conseguenza sono diminuiti il numero di taglio dei tassi. Ora, tre taglio dei tassi, considerando che siamo a fine marzo, vuol dire che deve per forza iniziare a giugno, a meno che continui a rimandare. Un po' il dubbio del mercato è proprio questo. Tre tagli deve per forza iniziare a giugno. A meno che continui a sorprendere al rialzo. Infatti molti commentatori, anche ex banchieri centrali, è difficile capire il perché abbia dovuto confermare i tre tagli dei tassi a fronte di un'economia forte, di un mercato in piena occupazione, un mercato del lavoro estremamente forte, per cui effettivamente a meno che.
Vedremo. Da inizio anno abbiamo assistito a un rally impressionante dei listini azionari in tutto il mondo. A cosa si deve questo ottimismo dei mercati, questo boom? Parliamo sempre dell'effetto intelligenza artificiale?
Ma la narrativa sull'intelligenza artificiale ha aiutato. Ha aiutato per due motivi, perché sicuramente ha un impatto sia a livello top-down che bottom-up significativo, no? Se pensiamo che l'impatto che avrà l'artificial intelligence su quello che sarà la nostra vita, sulla capacità di aumentare la profittabilità di determinati business model. Dall'altro, effettivamente, se pensi il peso che ha Nvidia o con quelle che erano definite le magnifiche sette, che in un modo o nell'altro erano legate al tema dell'artificial intelligence, chiaramente hanno aiutato tantissimo il rally. Ci sono altri motivi. Il motivo principale è, diciamo, che il mercato americano sta sorprendendo per la forza che, soprattutto l'economia legata al consumatore americano, sta sorprendendo al rialzo. Ci si aspettava che a fronte di una politica monetaria così restrittiva il consumatore americano, prima o poi l'abbiamo ripetuto tantissime volte, però questo non è avvenuto e sembra che siamo in una situazione in cui il soft landing o il no landing addirittura possa realizzarsi. Per cui c'è una narrativa artificial intelligence che sta aiutando, ma sicuramente la situazione macroeconomica e di liquidità del sistema è ancora a favore di un mercato equity positivo.
Oltretutto, se consideriamo che i listini del vecchio continente hanno meno tech di quelli degli Stati Uniti, anzi, come stanno? Qual è il punto di forza delle nostre borse? No?
Sì, la parte europea da un punto di vista teorico non doveva performare così bene come ha performato. Abbiamo anche noi le nostre società di tecnologia che sono ASML Lithography, che sono SAP, ci sono alcune società farmaceutiche e il lusso che sta aiutando i listini in generale. Sicuramente non abbiamo quel peso legato alla tecnologia e all'artificial intelligence, ma abbiamo un rally che è stato più diversificato, e nonostante questo, non avere una concentrazione tale sul tech, abbiamo performato, l'Europa ha performato molto bene. È chiaro che partiamo anche da valutazioni molto più basse, quindi una riallocazione verso l'equity ha fatto sì, se pensi anche al listino italiano, dove tecnologia ce n'è pochissima, è il miglior listino in Europa, quindi questo ti fa capire quanto effettivamente ci sono dei flussi che si stanno riallocando sull'azionario.
Ma perché è un rally diverso dalla corsa dello scorso ottobre? Qual è in questo caso la forza propulsiva dei mercati? Un po' l'abbiamo accennato.
Sì, allora a fine ottobre dell'anno scorso eravamo in una situazione in cui la visione top down era estremamente negativa, la paura della recessione, la banca centrale americana fino a ottobre continuava a dire che l'inflazione non era sotto controllo, per cui la politica monetaria doveva continuare a essere restrittiva. In realtà il mercato ha cambiato la view quando Powell alla riunione di fine ottobre ha detto che praticamente la politica monetaria era arrivata, e da lì in avanti il mercato ha iniziato a vedere che alla fine l'economia non stava rallentando, quindi la paura di una continua rincorsa di Powell verso tassi più alti non c'era, e di conseguenza il mercato ha iniziato a reagire in maniera positiva al fatto che comunque anche la liquidità che era nel mercato, sia in termini di politica fiscale che di uno strumento che è poco noto, ma che ha aiutato tantissimo il mercato, era uno strumento della Fed, si chiama reverse repo, di circa 2 trilioni e mezzo, che era fondamentalmente utilizzato per fare operazioni overnight. Man mano le banche, visto che la visione non era più di aumentare i tassi, hanno spostato questi asset, che adesso sono circa mezzo miliardo, verso il mercato. Questo ha aiutato tantissimo anche il rally di fine anno.
Chiaro. Gianluca, guardiamo anche all'altra faccia della medaglia. Ora sì, ci troviamo davanti a uno scenario idilliaco per gli investitori. L'inflazione poco a poco sembra scomparire. L'economia globale non rallenta troppo e sembra possa evitare la recessione. Manca poco al primo taglio dei tassi di interesse. Che cosa potrebbe andare storto?
Beh, la prima cosa che mi viene in mente è esattamente quello che stai dicendo. Cioè, chiaramente quando l'investitore non vede più pericoli e si chiama euforia o complacency, diventa un problema, perché i mercati entrano in una situazione in cui il sentiment è troppo positivo. E sicuramente in alcuni settori, in alcune aree, in particolare della tecnologia, abbiamo visto questo tipo di atteggiamento. Allora, gli elementi che possono andare storti sono un'infinità, tra cui i rischi estremi, rischi di coda, no? Sappiamo benissimo che la situazione geopolitica, purtroppo, anche alla luce degli ultimi accadimenti, sta peggiorando e non sta migliorando. Siamo in un anno di elezioni che tendenzialmente è positivo, però sappiamo anche che la situazione è molto incerta.
Incognite.
Esatto. Per cui diventerebbe banalizzare dire in un anno elettorale i listini sono sempre positivi. Sicuramente la retorica dei candidati è positiva, però sappiamo che la situazione non è proprio ideale a livello, soprattutto parlo degli Stati Uniti. Per cui diciamo di rischi di cosa ce ne sono abbastanza. Parla anche della situazione della guerra in Medio Oriente. Rischi specifici in questo momento, da un punto di vista bottom up, non ce ne sono, non stiamo ancora vedendo segnali anche dal mondo obbligazionario, dagli spread, che ci facciano pensare che ci sia una situazione
di pericolo,
di particolare stress. Sicuramente Abbiamo visto delle indicazioni sul consumatore americano, in cui la parte più debole del consumatore americano, e l'abbiamo visto nel reporting di alcune società di grossi retail discount, che la parte più debole del consumatore sta iniziando a entrare in difficoltà, perché sicuramente i tassi così alti hanno un impatto. Quindi hanno un impatto sulla parte più debole, chi si deve indebitare, chi ha bisogno del debito per continuare a funzionare, così anche per alcune small cap. Però per adesso diciamo che non abbiamo indicazioni o sensazioni che la cosa sia preoccupante.
Infine, come sempre, prima di salutarci, guardiamo alle opportunità e strategie di investimento. Quali consiglieresti agli ascoltatori per proteggere e potenzialmente aumentare i loro patrimoni?
Da un punto di vista di asset allocation, riteniamo che la componente azionaria sia ancora importante, nonostante in alcuni settori dell'azionario le valutazioni non siano particolarmente convenienti, ma riteniamo che nella situazione in cui siamo, da un punto di vista top down, quindi di crescita che persiste e di inflazione, che è vero che non siamo direzionati verso il 2% velocemente, che è l'idea delle banche centrali, ma finché sta fra il 2 e 3% rimane a sostegno sicuramente anche della crescita degli utili da un punto di vista bottom up, quindi riteniamo che l'azionario rimanga importante all'interno dei portafogli. Che tipo di azionario avere? Per noi, e lo continuiamo a ripetere, la parte quality è una parte fondamentale. Quality definito in termini di società che hanno dei bilanci solidi, che hanno un posizionamento dominante, quindi che sono price maker e non price taker, quindi che riescono a spostare verso il basso l'aumento dei costi e mantenere i margini. Sulla parte obbligazionaria, iniziamo a vedere rivedere un minimo di interesse per la duration, anche se, perché ci stiamo avvicinando, come dicevi, verso i primi tagli dei tassi, e quindi ci stiamo spostando sulla parte media della curva. Rimaniamo positivi sulla parte a spread, ma un po' più sulla parte emerging market. Per noi gli emerging market potrebbero essere interessanti, gli emerging market bond, rispetto al credito di qualità che abbiamo ottenuto fino adesso, che però gli spread si sono compressi tale per cui l'effetto duration è un po' più lungo e potrebbe avere degli impatti se c'è un minimo di volatilità. Quindi rimaniamo tendenzialmente ancora risk on.
Grazie mille Gianluca.
Grazie a te.
E grazie anche a voi per averci ascoltato. Continuate a seguire Market Briefing Italia. Alla prossima.
Questa registrazione ha unicamente scopi informativi e nulla di quanto nella stessa è contenuto costituisce né un'offerta al pubblico né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o vendita di nessuna specifica quota o per concludere qualsiasi negozio giuridico sotto qualsiasi forma. Ad eccezione di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto d'autore, nessuna delle informazioni ivi contenute può essere riprodotta, adattata, condivisa con terzi, eseguita in pubblico, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma attraverso qualsivoglia modalità o processo di fornitura senza lo specifico consenso rilasciato per iscritto da Fontobel. Fontobel non è responsabile in nessun modo per eventuali perdite o danni da chiunque patiti in seguito all'uso o all'accesso alle informazioni contenute nella presente registrazione o alla mancata fornitura di queste informazioni da parte della stessa. La performance storica non è un indicatore affidabile della performance corrente o futura e le previsioni sono intrinsecamente limitate e non dovrebbero essere in nessun caso considerate un indicatore della performance futura. Quanto contenuto nella registrazione è basato sulle presenti condizioni di mercato e può differire dalle opinioni di qualsiasi diverso operatore o professionista. Prima dell'adesione, leggere il prospetto pubblicato è disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori o presso i soggetti incaricati dei pagamenti, presso la sede della SICAV o su funds.fontobel.com, insieme al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori KID, lo statuto, il rapporto annuale e semestrale e il modulo di sottoscrizione.